Gaudeamus igitur, juven est dum sub omus.
Gaudeamus igitur, juven est dum sub omus.
Pos jucundam juventutem,
pos molestam senectutem,
nos abebit humus.
Nos abebit humus. Viva l'Academia, viva professores, viva l'Academia, viva professores. Viva membrum quodive, viva membra quodive, sempre sinti floret, sempre sinti floret.
Perhat tristitia, perhant osores,
perhat tristitia, perhant osores.
Perhat diabolus,
quibus antibus virus,
atque irrisores,
atque irrisores. Gaudeamus igitur, juven est dum sumus, gaudeamus igitur, juven est dum sumus. Pos jucundam juventutem, pos molestam senectutem, nos abebit humus, nos abebit humus.
Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti alla seconda edizione della Convention Alumni Polito, il raduno annuale degli ex allievi del Politecnico di Torino. Benvenuti. Quest'anno, innanzitutto, scusate, volevo ringraziare il coro polietnico, il coro del Politecnico di Torino, che ci ha regalato questa bellissima esibizione del brano Gaudeamus Igitur con la direzione del maestro Giorgio Guyot. Quest'anno la convention è inserita all'interno del più grande contenitore della Biennale Tecnologia ed entrambi gli eventi, come potete immaginare, si svolgeranno completamente online nel rispetto delle misure imposte dall'ultimo DPCM per contrastare la diffusione del coronavirus. Quindi approfitto per ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo tramite la piattaforma online in streaming. Grazie mille e benvenuti ancora. Volevo solo ritagliare un paio di minuti innanzitutto per ringraziare il Politecnico di Torino per avermi invitata a presentare questo evento, sono estremamente onorata. E io sono Lucilla Battista e incredibilmente lo so, sono anche io un'ex allieva del Politecnico di Torino. Dopo la laurea magistrale in architettura per la sostenibilità ho però deciso di cambiare completamente strada e di intraprendere un viaggio nel mondo dello spettacolo e della comunicazione. Tra l'altro la colpa è anche del Politecnico di Torino perché è stato proprio a Politon de Quadre, la radio del Poli, che io ho scoperto appunto la mia vera passione, quindi diciamo la comunicazione. A questo punto io termino la mia presentazione ringraziando ancora il Politecnico per avermi scelta nonostante io abbia disertato e sono estremamente onorata di poter accogliere sul palco per il suo benvenuto il magnifico rettore Guido Saracco. Buongiorno, benvenuto.
Benvenuta a te, bentornata.
Grazie.
Bene, è un piacere essere qui per il secondo anno, la seconda convention ex allievi, però se non ti siedi tu io mi sento in difficoltà.
Non saprei, io rimango qua, però...
In questa giornata noi celebriamo un po' i nostri figli, noi università abbiamo... Laureiamo ogni anno circa 4.000 persone e oramai la quantità di ex allievi che abbiamo in tutto il mondo è sterminata. E vogliamo prenderci cura sempre di più di loro, cambiando anche il modo in cui forniamo le nuove generazioni di architetti, di ingegneri, perché riescano a incidere su questa società che sta cambiando freneticamente e ha bisogno di nuove competenze. E quindi questo ci sforziamo a fare, ma abbiamo allo stesso modo bisogno che gli ex allievi come te ci insegnino qualcosa del mondo reale. Abbiamo bisogno di questo controllo di ritorno perché è fondamentale avere questo tipo di riscontro. Noi in università facciamo carriera come professori, come sapete, facendo ricerca scientifica, approfondendo determinate discipline, e rischiamo di perdere il contatto con la realtà che ci circonda. E quindi è un piacere per noi, ma dovrebbe essere anche un piacere per la società, mescolare un pochettino il sangue. Questo è quello che chiediamo ai nostri ex allievi, convocandoli in questo modo e stando loro vicini il più possibile. E per questo un evento come questo, come dire, crea anche un pochettino di affezione verso la propria università. Con questo io auguro all'evento e a tutti i nostri ex allievi, anche quelli più freschi, il miglior successo nella loro vita professionale. E questo è semplicemente l'inizio di una lunga storia che abbiamo iniziato. Uno dei miei delegati diretti, la vicerettrice Chiasserini, si dedica esattamente a questo legame con gli ex allievi. Grazie.
Grazie mille a lei.
Tutto.
Grazie mille. Tra l'altro è veramente un'emozione pazzesca ritornare al Politecnico. Per me sono 3 anni, credo, che non metto piede qua dentro. Quando sono arrivata stamattina di fronte al portale del Politecnico in Corso Duca è stato abbastanza emozionante. Comunque, dicevamo che quest'anno la Convention Alumni ha come sottotitolo Spazi di futuro, immaginarli, viverli e condividerli. Noi pensiamo che in un momento come questo di estrema incertezza del futuro, insomma, il dibattito intellettuale possa essere uno strumento utile per riuscire ad affrontare meglio la situazione di tutti i giorni per noi. I cambiamenti dell'ultimo anno hanno portato a un ripensamento totale, infatti, della società, del mondo del lavoro, del modo di lavorare, ma anche dei rapporti umani e delle possibilità di sfruttare gli spazi di città e della comunità. Quindi sarà proprio di questi temi che si occuperanno gli interventi dei 3 ospiti di oggi. Io sono molto contenta di poter ospitare sul palco Felice Vai, il presidente dell'Associazione Alumni Polito, che appunto introdurrà i nostri ospiti. Benvenuto, Felice.
Grazie, grazie infinite, grazie a tutti. Un caloroso benvenuto, devo stare a distanza.
Sì, dobbiamo stare lontani. Io voglio solo ricordare una cosa a chi ci sta seguendo dalla piattaforma online. Potete scrivere nello spazio apposito, dovrebbe esserci una chat sulla piattaforma, potete scrivere le vostre domande per gli ospiti e alla fine dei loro interventi Felice le porrà loro. Quindi ti lascio il palco e grazie mille.
Grazie Lucilla, grazie ancora di essere venuta ad aiutarci in questo importante momento. Il titolo è impegnativo, è importante, spazi di futuro, immaginare, viverli, condividerli. Per questo abbiamo deciso di invitare con noi 3 persone che stimiamo molto per la loro persona e per la loro carriera professionale, proprio per andare più a fondo ed approfondire questo titolo così avvincente, così sfidante. Il momento si svolgerà in questo modo, avremo una brevissima relazione e poi un momento di dibattito. Iniziamo subito, chiederei la parola all'ingegnera Annalisa Stupenengo, che è CEO di FTP Industrial. Prego, puoi passare, grazie Annalisa. Illustrerà lei meglio l'azienda che amministra, dico solo che praticamente progettate e realizzate quasi tutti i tipi di motori all'infuori di quelli delle autovetture, mi pare di aver colto. Quindi col complemento faccio prima. La relazione dell'ingegner Stupenengo sarà il motore della città del futuro. A lei, ingegnere.
Grazie a tutti e benvenuti. Voglio ancora ringraziare il magnifico rettore per questa opportunità e dare il benvenuti a tutti i miei colleghi, agli allievi, agli ex allievi che oggi ci stanno seguendo. Mi hanno detto che siamo circa 500 al momento collegati, per cui ancora benvenuti. Io vorrei iniziare questa breve passeggiata con voi partendo proprio dal titolo della nostra convention, Spazi di futuro, immaginarli, viverli e condividerli. Beh, ecco, io nel momento in cui ho pensato all'immaginazione mi è venuta in mente questa immagine. Probabilmente chi come me ha qualche anno in più si ricorderà di questo cartone animato dei Jetson, i pronipoti, che vivevano nel mondo del futuro, nel 2063, quindi un futuro che non è poi così lontano dalla nostra realtà, mancano 40 anni. E vivevano in queste palafitte sospese con la loro navicella che viaggiava. Anna Barbera con i suoi disegnatori l'aveva immaginata così. Ma secondo voi è un futuro così lontano oppure lo stiamo vivendo e ci stiamo avvicinando piano piano? Beh, per farlo ho chiesto aiuto ai miei motori. Ai miei motori e con voi voglio vedere come lo stiamo vivendo. Lo stiamo vivendo aprendo il cofano e andando a scoprire come giorno dopo giorno possiamo vivere la sostenibilità in modo assolutamente non univoco. Se volete, questa realtà passa attraverso tanti step. Sicuramente quello che vi è vicino a tutti noi è il mondo in cui si stanno trasformando le auto, la prima citato, e la realtà più vicina alla mia, quella dei trasporti industriali, è sicuramente quello dei trasporti leggeri, dove soprattutto nelle aree a zero emissioni ormai l'elettrico e l'ibrido sono una realtà presente, ma non solo, se pensiamo ai trasporti pubblici, allo stesso modo più e più i nostri bus si stanno trasformando con motopropulsori a gas metano, a ibridi oppure a pure elettrico. Ma se facciamo ancora uno step ulteriore e andiamo su movimenti di trasporti più di medio o di lungo periodo, di lungo tragitto, chi in questo momento la sta facendo da padrone è il gas metano. Il gas metano che in questo momento, addirittura se il metano è un biometano, può veramente portarci ad avere emissioni pari a zero. Di questi giorni, secondo me è veramente un dato significativo, l'Isway, il 460 Natural Power, motorizzato con un Cursor 13 Natural Gas, ha vinto il Sustainable Truck of the Year. Quindi il fatto di questa attenzione alla sostenibilità ci fa ben sperare. E il metano è di nuovo un ponte per un futuro che è ancora più vicino, che è quello dell'idrogeno. In questo momento si parla molto di idrogeno, noi ci crediamo tantissimo, abbiamo recentemente siglato un memorandum of understanding con la SNAM, con Iveco, con altri operatori del settore, proprio per cercare di trasformare questa biomobilità a partire dal gas naturale fino all'idrogeno per farne diventare una realtà sempre più importante. Ma questi sono alcuni esempi. Quello che secondo me è ancora più importante è capire come la sostenibilità debba diventare un qualche cosa di fondamentale nel modo in cui lavoriamo e disegniamo. Per noi è diventato un po' il mantra. E chiedo ancora aiuto al fatto che noi produciamo anche motori marini. Qui vedete in questa slide i vaporetti di Venezia. Sono tutto motorizzati con i nostri motori. Ma perché vi parlo di Venezia? Perché Venezia è una città straordinaria che ha fatto della mobilità quella dell'acqua. Perché? Perché sta sfruttando il suo territorio, il suo ambiente. Ma allora io mi chiedo, ma se città come Torino, per esempio, stamattina facevo Corso Casale, stavo proprio pensando a quello, riscoprissimo la natura del motivo per cui certe città sono nate alla confluenza come la nostra di quattro fiumi e rivedessimo nell'ambiente, nel rispetto dell'integrazione della città e di come noi viviamo, proprio la possibilità di avere per esempio un'arteria come il Po, diventare di nuovo un mezzo di trasporto, sicuramente potremmo reinterpretare il mondo, il nostro futuro, i nostri spazi in modo diverso, ma non voglio anticipare gli interventi dei miei due colleghi. Ecco che però vivere la città non vuol dire soltanto trasporti, vuol dire anche avere esempi di come sta cambiando l'inquinamento anche da un punto di vista acustico, di come vengono trasportati, e abbiamo N esempi di come anche, per esempio vedete qua che cosa possa voler dire un power generation di 300 kW che è nato per l'entertainment, per lo sport, per i momenti di svago, ma che è totalmente a impatto zero. Ecco, allora io vorrei ancora riprendere un attimino quello che è il nostro titolo e condividere con voi quello che è l'immagine e l'idea del futuro. E lo vedete con questo video che noi abbiamo presentato al CES, è il salone più importante internazionale che si tiene a Las Vegas sull'innovazione tecnologica. Quello che voi qui vedete rappresentato è il concept del motore del futuro, del power source del futuro, quello che noi chiamiamo Cursor X, perché ha il fattore X. Perché vi parlo di questo motore? Vi parlo di questo motore perché mi aiuta a portare un altro concetto. il concetto in cui questa visione del futuro noi l'abbiamo immaginata non soltanto come ingegneri, ma insieme ai nostri esperti del Design Center. Perché il concetto di bellezza in un futuro in cui l'uomo è sempre più al centro e tutti gli sforzi devono essere fatti per un'integrazione e un rispetto maggiore del pianeta, sicuramente ha un ruolo importante. Mi viene in mente quello che era il concetto bellissimo della polis greca del Kalos Kai Agathos. Beh, penso che il ritorno alla bellezza sia un qualche cosa che ci debba far pensare. Se penso a immagini che purtroppo abbiamo vissuto in questi giorni, in questi mesi trascorsi, in cui la natura riprendeva possesso delle nostre strade, ecco, mi viene da pensare che non tutte le crisi capitano per caso. E probabilmente questa grande crisi ci darà la possibilità di accelerare un processo che già noi conoscevamo, ma che in questo momento ci viene chiesto di accelerare per portare veramente ad un connubio tra le varie arti, quello dell'ingegneria, dell'urbanistica, del design, per fare in modo che veramente la nostra presenza e il nostro futuro abbia una connotazione nuova e più rispettosa del nostro pianeta. Grazie.
Come avete potuto immaginare, stiamo esplorando il mondo del nostro vivere, del nostro abitare. E continuiamo quindi questo percorso. Chiamo sul palco, direi, l'amico Benedetto Camerana, architetto, presidente anche del Museo dell'Automobile, il quale ci darà un affascinante sguardo verso questo futuro. Grazie Benedetto di essere qui con noi, di un futuro sostenibile, e la relazione dell'architetto Camerana sarà Torino Avanguardia Green. Prego.
Grazie Felice per l'invito, grazie anche al magnifico rettore Guido Saracco. Allora, Torino Avanguardia Green, questa è una mia proposta, una tesi, diciamo, che vorrei sostenere per parlare della nostra città, anche per parlare di una strada centrale sicuramente nella formazione. Allora voglio fare, qui c'è un sottotitolo che mi sembra che si veda, Environment Park 97, Skydrive Lingotto 2021, quindi un percorso, una strada da un passato che era già futuro, l'Environment Park, al futuro vero e proprio, e quindi ci muoviamo da tanti anni fa, dal 97, quando un po' come dei pionieri, come vogliamo chiamarci, come ci siamo chiamati sia all'epoca sia dopo, abbiamo pensato questo, che era il primo centro in Europa dedicato alla green economy, un termine che forse ancora non c'era all'epoca, ed anche il primo e più importante, più grande progetto anche in Europa di green architecture. Quindi due fattori di assoluta priorità, pionierismo, avanzamento, guardare al futuro, eccetera. Cosa succedeva? Dico velocemente, sostanzialmente, fra le varie cose, questo Environment Park è la prima volta che un centro di ricerca importante, un grosso complesso nuovo, non asfalta un prato verde, ma lavora seriamente sul riciclo, sulla riqualificazione, quindi qui anche l'economia circolare, ma della città, delle aree urbane. Perché è il primo momento del piano, come è successo in tante città, ma Torino è una città che è stata fra le prime a farlo, a riqualificare, rigenerare le aree dismesse. E qui siamo in un'area che si chiama Spina 3, dove c'erano le ferriere, dove c'erano la produzione di pneumatici, dismessa che si trasforma in futuro. E questo è un primo passaggio estremamente importante. E poi l'architettura, e qui vorrei sottolineare una ricerca che, siccome qua si parla di alumni, no? Anche che io avevo iniziato già dall'università, dalla facoltà di architettura, sulla relazione fra paesaggio e architettura. Una ricerca che avevo iniziato col grande professore Roberto Gabetti, che era un po' il leader, diciamo, nella nostra facoltà di architettura negli anni, che poi è proseguita con un incontro con Emilio Ambaz, che era il curatore del Dipartimento di Design e Architettura al MoMA e padre della Green Architecture, e con la direzione, la fondazione, la direzione di una rivista Eden dedicata al rapporto fra architettura e paesaggio, l'architettura nel paesaggio. Dico questo perché è molto importante fare ricerca prima di arrivare a realizzare queste opere. Quest'opera in un certo senso traduce una ricerca di alcuni anni che guardava appunto al futuro. Oltre al concetto di essere green visualmente, vedete, vorrei far vedere questa immagine che era il plastico che abbiamo presentato al concorso, che guarda veramente con molta visione a un futuro che sembrava quasi impossibile in quel momento. Quindi c'è l'idea di un'architettura molto verde, dove tutto il terreno occupato dal centro di ricerca viene restituito alla città, sono 10 ettari, con un parco pubblico sui tetti, oppure sui fianchi, sui lati degli edifici. Questo è un principio molto importante. È un'opera di land architecture, non land art, ma si gioca con questo rapporto fra land art e architettura. Inoltre è un edificio che dal punto di vista energetico era, compatibilmente con le tecnologie dell'epoca, molto avanti, perché consumava fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento. Il fotovoltaico ancora non si usava, costava carissimo, non si poteva usare, è arrivato dopo, poi è arrivata anche una centrale idroelettrica micro, eccetera. Quindi questo è un progetto guida, in un certo senso, vorrei sottolinearlo da torinese, guardando e da Politecnico, un progetto guida che poi ha tracciato la strada per esempio, il famoso Bosco Verticale di Milano, che è arrivato 20 e passa anni dopo, ma poi in Cina, tutto questo mondo di green che si sta sviluppando ormai oggi in maniera assolutamente determinante. Mentre ieri eravamo visti un po' come dei pionieri, un po' quasi dei deviati, quasi dei visionari un po' strani, eccetera. Adesso, minuti 4, quindi va bene, voglio continuare questo passaggio da Torino a Torino con un progetto per il prossimo anno, che è un progetto che è un po' stratosferico, uso questo termine che a Torino si usa per parlare di progetti visionari un po' folli, ed è la trasformazione della copertura del Lingotto, allora, in questo sky driving, quindi in un giardino pubblico. Faccio un passo indietro. Il Lingotto è il principale monumento della storia industriale, automobilistica di sicuro, al mondo. E ha già subito, come è nel suo DNA quello dell'innovazione, ha già subito una grande trasformazione, il progetto degli anni 90 con l'architetto Piano, che ha ritrasformato questo edificio in una nuova centralità della città e in un luogo dove succedono tantissime cose. Oggi, di nuovo, a Torino si guarda al futuro, si realizza un'opera che è assolutamente innovativa in termini di sostenibilità, sia come ambiente, sia come inclusione sociale, in qualche modo, che diventa un parco pubblico. L'aspetto sperimentale estremamente interessante è che questo parco pubblico non sarà semplicemente un parco, molto bello nella sua posizione, aperto al panorama su tutti i lati, il panorama delle Alpi, della collina, della città, sotto il cielo ovviamente, ma anche un esempio straordinario di commistione. Qui mi ricollego all'intervento dell'ingegnere Stupenengo, perché circoleranno in maniera controllata, e qui la parte sperimentale, veicoli elettrici, automobili, ovviamente la 500 elettrica appena presentata, monopattini, biciclette elettriche, eccetera. Quindi si sperimenterà questa relazione fra la mobilità elettrica, dolce e meno dolce, con il parco pubblico che avrà angoli, zone per lo yoga, per la meditazione, per i bambini, parti di verde dedicate all'alimentazione perché riapre il ristorante, oppure piante tintorie in connessione con la pinacoteca, eccetera. Ma fondamentalmente un grande giardino spontaneo, naturale, con circa un centinaio di specie di piante, diciamo dell'areale piemontese ligure, spontanee, trattato in un modo molto naturale, come se fosse arrivata della sabbia, della terra portata dal vento e le piante avessero ricolonizzato il centro industriale. E diventa così, ogni tanto qualche mini record possiamo dirlo, il giardino pensile più grande e alto in Europa, cioè l'incrocio fra l'altezza e la dimensione le fa il più importante d'Europa. Sono 6.000 metri quadri di piante su circa 20.000 metri quadri di pista, proprio 6.000 metri quadri di effettivo verde. Chiudo con un accenno velocissimo, visto che si parla di sostenibilità. Torino, sempre all'avanguardia, è notizia di stamattina, quindi permettetemi un accenno. Ci siamo aggiudicati il progetto per le ATP Finals, e lo dico anche perché nel raggruppamento c'è anche il Politecnico, quindi siamo molto orgogliosi di dirlo, quindi un gruppo torinese che ha un punto fondamentale, che è quello di trasformare l'evento, il grande evento sportivo, in un evento estremamente sostenibile. Normalmente i grandi eventi sportivi sono molto energivori o producono molto... molto disordine, molti rifiuti. Invece abbiamo messo al centro, in questo ruolo del Politecnico, del raggruppamento che partecipa con noi al lavoro che inizieremo a fare seriamente da lunedì, è proprio quello di dare un valore di grandissima sostenibilità a questo evento sportivo, che non è un anno solo, ma sono 5 anni. Quindi economia circolare, recupero, efficienza energetica e via dicendo. Quindi Torino Green, avanguardia Green. Voglio sottolineare non solo 2 volte, ma 3 volte. Grazie.
Grazie Benedetto, mi spiace che questa conformazione non permette la possibilità dell'applauso, nel senso che la platea ovviamente è virtuale, quindi sono sicuro che da casa avranno molto apprezzato questo tuo intervento. Ti chiedo ancora la gentilezza di venire qua, perché ti faccio ancora una domanda a seguito, e quindi ti chiedo di ritornare poi sul palco. Torino al centro, ah, che bello, insomma, là, diciamocelo, siamo anche orgogliosi, no, del Politecnico di Torino e di Torino. E continuiamo il nostro cammino. Alle mie spalle sta arrivando, direi, un amico, l'ingegner Giordano, fondatore e CEO di Immobiliare.it. Lui ci racconterà l'abitare, giusto Carlo?
Beh, dopo Benedetto mi metti già in una salita impossibile, quindi vi ringrazio di questa occasione, ringrazio Felice, ringrazio il Rettore, e ammetto che quando sono arrivato davanti ai corridoi mi è sembrato di tornare a casa, sono passati tanti anni, quindi una bella emozione. E provo a raccontare qualcosa legato al titolo dell'incontro, Spazi di futuro. Spazi è facile, diventerà poi casa, lo vediamo meglio. Futuro, parto da questo che è un tema un po' più articolato. E tipicamente il futuro nasce da un cambiamento, quindi da un percorso. Sovente di questo cambiamento ce ne rendiamo poco conto. Vi faccio un esempio su quello che è successo in Italia negli ultimi 50 anni. E 2 indici, e natalità. E da media 3 figli per famiglia siamo passati a 1. Ogni anno ormai c'è il record meno nati. E l'altro anno 418.000. Quindi pensate quanto si sta riducendo il nostro nucleo familiare. E un altro indicatore invece è l'età. E le persone in Italia, la qualità del vivere è alta, l'attenzione, la cure mediche, l'attenzione delle persone sta crescendo. E se 50 anni fa meno di una persona su 10 aveva più di 65 anni, e oggi quasi una persona su 4 ha più di 65 anni. Quindi è una popolazione che in 50 anni, che non è un arco temporale ampio, è molto cambiata. E nuclei familiari molto più piccoli, persone molto più avanti con l'età. E questo lo dovrei confrontare con gli immobili, che sono i posti dove noi viviamo. E è famoso che noi siamo un po' il paese dei 3 gradini. Tipicamente i 3 gradini d'ingresso erano per tenere lontano l'umidità, lo sporco. Era quasi uno sforzo dell'architettura per creare una qualità del vivere migliore. Se io penso che oggi una persona su 4 ha più di 65 anni, pensare a 3 gradini è più una barriera architettonica che una qualità del vivere. E la verità è che i nostri immobili sono stati costruiti... L'Italia è un paese antico, sono stati costruiti presto. E più del quasi 60% dei nostri immobili sono stati fatti prima della legge antisismica. Se io penso a immobili con meno di 50 anni, siamo a meno del 20%. E pensando anche all'ingegner Stupenengo, se pensassi di guidare una macchina di 50 anni fa, bello lo storico, ma comincerei a pensare che non è più adeguato. Questo ci porta, se li metto insieme, a 2 scenari un po' particolari. E oggi un italiano su 2... ha bisogno di una camera da letto, o è perché è singolo o è perché è coppia, non ha ancora figli. E il nostro patrimonio immobiliare invece è sbilanciato su molti locali, 4 locali o più locali. E questa differenza di abbinamento tra necessità e offerta immobiliare sta rendendo evidente che la società è cambiata, l'immobile è rimasto fermo, immobile, e in realtà l'Italia ha immobili non antichi, vecchi. E questo ha portato negli ultimi anni a uno sforzo, pensate alla concentrazione urbana. di costruire case sempre più adeguate a quel bisogno, quindi sempre più piccole, una camera da letto, bilocale, perché ovviamente il costo dell'abitare nella grande città è diventato molto alto. E questo sembrava la direzione, no? Quindi ottimizzo gli spazi, lo sforzo della progettazione è recuperare, in Italia la rigenerazione urbana se ne è fatta sempre poco, recuperare i nostri ambienti per renderli più adatti alle nostre necessità di oggi. E poi è arrivato il Covid. E questo è invece un esempio di cambiamento non costruito nel tempo, brusco. E a me piace raccontarlo, io vado in ufficio in Vespa, è una buca, no? Tu vai il tuo percorso, finisci dentro la buca, le primi secondi speri o imprechi per non farti male, dopo guardi se ci sono fatti dei danni. E ci ha sorpreso tutti marzo-aprile, e poi dopo usciti dalla buca cominci a riflettere. E cominci a scoprire che effettivamente la casa piccola con un solo vano forse non corrisponde alla tua nuova necessità. Sei una società che potenzialmente avrebbe bisogni diversi nel loro vivere, nella loro quotidianità. E questo porta a ripensare, a riprogettare la tua necessità del vivere. Abbiamo fatto due questionari ai lettori di immobiliare.it in due fasi, ad aprile e a ottobre. E ad aprile è successo che un italiano su tre si è spaventato e ha detto se avevo un progetto di cambiare casa lo interrompo. E però era nato anche un gruppo di persone che cominciavano a dire effettivamente vivendo un po' più in casa dovrei cambiare progetto. Se lo riguardo dopo, a ottobre, si è ridotto strutturalmente le persone che hanno sospeso il progetto ed è cresciuto molto, adesso un italiano su tre vorrebbe trovare una casa più adatta al suo vivere. Che vuol dire tante cose, no? una stanza in più, uno spazio, un balcone ampio, non solo un ornamento di facciata, oppure uno spazio privato verde. E questo sta chiarendo che lo spazio immobiliare è diverso da uno spazio solo per alla sera ritirarsi e dormire, ma diventerà di nuovo il nostro nuovo spazio di vita. Ovviamente questo è un cambiamento brusco e di improvviso ci scopriamo che se gli immobili erano vecchi prima, adesso lo sono ancora meno adeguati. E lo sforzo che si è fatto sulla tecnologia è completamente diverso rispetto a quanto è stato fatto sull'architettura. E gli sforzi del governo di introdurre iniziative per la ristrutturazione rimangono piccole macchie in uno scenario che è strutturalmente molto più articolato. E cosa ci aspetta nel domani? Nel domani c'è la necessità a tutti noi di ripensare dove vogliamo vivere e come vogliamo vivere. A oggi c'è grande incertezza su questo, lo stesso vale per gli uffici. Ovviamente è un percorso non facile da affrontare.
Innanzitutto devo sottolineare anche lo sforzo di sintesi che abbiamo dovuto fare, perché per stare nei tempi abbiamo dovuto chiedere ai nostri relatori di condensare al massimo i loro contenuti e i loro interventi. E questo ci ha fatto venire in mente un'idea. Da un problema, è un'opportunità. Quindi abbiamo chiesto loro di approfondire, ampliare e incrementare anche il dialogo con coloro che vogliono interagire, facendo poi dei momenti nei prossimi mesi, e li abbiamo già addirittura definiti, in cui andiamo quindi a riprendere queste, chiamiamole pillole, ma nel senso nobile del termine, non per sminuire, e le andremo a sviscerare. E quindi adesso avremo la possibilità solo di una domanda, ma per chi ci ascolta, dico che c'è la possibilità di fargliene molte, molte nella continuazione della vita dell'associazione degli alunni, che non è che si condensa in un unico momento, ma è proprio una vita, è una community che si svolge in modo sistematico durante l'anno. Allora, veramente una domanda partendo da Benedetto, parto da te. E tu hai parlato di avanguardia, hai parlato addirittura di un pionierismo che in certi momenti è stato, sembrava addirittura un po', diciamo, stravagante, un po' fuori luogo. Ecco, ma come vedi tu poi la discesa, l'atterraggio a terra, quindi di questi aspetti, la campagna che viene nella città? Quando sarà un qualche cosa di diffuso, comune?
Funziona? Io credo, non so se è acceso, sì.
Okay.
Ma io credo che l'avanguardia serve proprio a tracciare la strada. Prima non l'ho detto, ma la trasformazione un po' stratosferica della copertura, della pista, del grotto in un giardino pubblico serve a tracciare la strada per il recupero di altri, il recupero o la trasformazione parziale di altri complessi immobiliari, industriali, produttivi o anche commerciali. perché no? Ci sono grandi coperture, grandi tetti in giro per, ancora funzionanti, in giro per la città, per Torino, per altre città, che sono rivestiti di bitume, asfalto, materiali di questo tipo, che sono assorbitori di energia solare e poi che restituiscono in maniera violentemente calda, costruendo la nuvola di calore. Parliamo di ecologia urbana in senso lato, no? Allora, un esempio come questo può, nella sua estrema qualità, capacità, sforzo anche simbolico, può tracciare una strada perché sia declinata su livelli minori, più semplici, anche da altri proprietari. Non sto parlando di fabbricati necessariamente dismessi e abbandonati. Il Lingotto, infatti, è il caso chiaro di questo. Infatti l'hotel sotto, gli uffici sotto dicono: ma cosa ci state facendo sopra? Mica pioverà dentro. Quindi estrema attenzione tecnica su questo aspetto qua, no? Guardo chi poi incarna la cultura immobiliare. E quindi questo secondo me è un passaggio fondamentale: tracciare la strada, lanciare degli esempi che siano anticipatori, come fu Envy Park in una maniera, devo dire, molto più dirompente, ma anche quest'idea di fare di questa pista, che ormai era un simbolo del suo passato, ma ormai inutilizzata sia in senso industriale sia in senso di presentazione e promozione, di farne un'altra, dargli un'altra vita, dove appunto sperimentalmente l'elettrico deve convivere con 10.000 piante erbacee, perenni, piante molto naturali, no? Quindi trovando un equilibrio fra avanzata tecnologia e natura la più semplice possibile, anche se poi pensata, studiata con l'amica Cristiana Ruspa, che è bravissima nel disegno dei giardini, con palette di colori straordinarie, eccetera. Questo è ovvio, fa parte della cosa. Quindi l'esempio è quello che poi porta, il buon esempio, l'esempio interessante, l'esempio che viene visto, è quello che poi porta ad altre strade.
Grazie Benedetto. Passerei a Carlo. Mi piacerebbe che tu esplodessi un attimo la parte finale della tua relazione. Quindi, come vedi il nostro domani?
Bellissima domanda.
È una sfida pazzesca, che ti chiedo un minuto su una cosa da paura.
Ho due considerazioni oggi sul nostro domani. Uno è tante cose che avevo imparato qua in queste aule. Io ero da ingegnere, no? Modellizzavo, mi aiutava a costruire lo schema di quello che sarebbe successo dopo. Studiando il passato avevo già un'idea o uno strumento per comprendere cosa poteva accadere domani. Oggi mi è chiaro, nella velocità delle comunicazioni, nella globalizzazione, purtroppo basta poco. Serve conoscere il passato per avere degli strumenti valutativi, ma non è quello che mi aiuterà a capire cosa può succedere. Poi ne un'altra invece un po' più personale, un po' più profonda forse. Da piccoli io sono secondo di tre fratelli, faccio parte del mondo vecchio dove c'erano ancora tanti figli, e a un certo punto mio fratello più grande ha avuto la bicicletta, e ovviamente da secondo dopo un giorno, beh, voglio anch'io la bicicletta, cos'è che mi potrebbe frenare da non avere la bicicletta? E ovviamente la chiedevo al papà, grande lavoratore, figura autorevole, quindi poco presente in famiglia, quando lo vedevi con contatto chiedevi bicicletta. E di fronte all'insistenza, a un certo punto papà mi dice: va bene, entusiasmo, no? Sai, sorriso, va. Però devo dire una cosa, cala il silenzio, e ti darò la bicicletta, ma c'è una cosa sicura, cadrai. Ovviamente da piccolo, obiezione assoluta, no, io ho visto mio fratello, ho imparato, mi è chiarissimo, so tutto, impossibile, rimuovevo il pericolo, no? E mio papà interrompe, cala il silenzio, no, togli il tavolo, cadrai. La tua domanda è come fare a farti meno male. Questo è dove ti devi concentrare. E oggi devo dire la stessa cosa. Quando progettiamo il nostro futuro, che può sembrare sempre semplice e ordinato, poi arrivano fenomeni unici che ci tolgono tutto il nostro schema. E impariamo noi tutti che dobbiamo trovare strumenti di reazioni diverse. L'individualità, il fare da soli oggi veramente non è più sufficiente. Il mondo intorno a noi è troppo veloce, troppo complesso per pensare che nel mio modello posso trovare una soluzione. Questa è la lezione che imparo per affrontare un nostro domani.
Grazie. Ingegner Stupenengo, diamo una prospettiva ai nostri giovani. In un momento come questo, di grandi cambiamenti, grandi opportunità, Qual è il consiglio che darebbe a uno studente del Politecnico? Dove concentrarsi? Dove lavorare? Dove impegnarsi? Cosa guardare?
Penso, mi è piaciuto l'aneddoto della bicicletta, ma è quello che sperimentiamo tutti i santi giorni. Ai ragazzi dico solo una cosa, impegnatevi in quello che vi piace fare, perché alla fine quello che ci serve è tanta passione e tanta competenza. Siete sicuramente nel posto giusto e da ex allieva lo dico con tanto orgoglio, ma questo è solo un punto di partenza. Mi piace pensare che il futuro che stiamo vivendo sia veramente nelle nostre mani, lo possiamo cambiare, lo possiamo modellizzare. Chi arriva dal mio mondo, che è forse uno dei più tradizionali, quello della meccanica, invece abbiamo scoperto giorno per giorno che il nostro mondo sta cambiando e solo chi è in grado di interpretare il futuro e cavalcare la crisi, trasformarla in un'opportunità, può essere quello vincente. Una cosa vi dico, stiamo sempre di più portando all'interno della nostra innovazione l'intelligenza artificiale. Ma che cos'è l'intelligenza artificiale? È il cercare di riprodurre la capacità che è unica dell'uomo di vivere il cambiamento. E quindi voglio dire nelle nostre mani.
Grazie, grazie per i contenuti, grazie per gli spunti, grazie, devo essere sincero, per la puntualità, non sarò io a ritardare, noi lasciamo il palco, Lucilla, a te per continuare.
Compaio, grazie mille a tutti, grazie a Felice Vai, all'ingegnere Sipenengo, all'ingegner Giordano e all'architetto Camerana, grazie mille. Io intanto mi sposto da questa parte perché nel frattempo sul palco saliranno i tecnici e per il nostro, diciamo, momento di intrattenimento. Sono veramente molto emozionata e contenta di questo momento. Quando mi hanno chiamato gli organizzatori di questo evento per condurlo, quando mi hanno chiesto di condurlo, non ci sono stati particolari dubbi, devo dire la verità, su chi potessero essere gli ospiti migliori per questo momento in particolare. Le ragioni principali sono state due. La prima è l'energia che questi ragazzi che stanno per tenermi compagnia sul palco hanno sempre impiegato nel cercare di trasmettere dei messaggi molto importanti sull'attualità al loro pubblico, che tra l'altro è un pubblico giovanissimo. La seconda ragione è anche che fra di loro ci sono due ex allievi del Politecnico di Torino come me, quindi insomma anche per questo sono qua con noi. Prendo ancora un po' di tempo perché vedo che stanno sistemando il palco, intanto vi do qualche dato su questo gruppo che sta per salire sul palco. Loro hanno una carriera alle spalle già di 8 anni, molto lunga, che tra l'altro io da fan seguo dagli esordi, con 4 album pubblicati e più di 2 milioni di streaming, di ascolti sulle piattaforme in streaming musicali. Tra il marzo dell'anno scorso, del 2019, e il settembre del 2020 hanno realizzato addirittura 34 concerti live, quindi un numero considerevole, e speriamo ovviamente che possano tornare presto a farlo. Il loro tour per l'ultimo album uscito è ritardato, come tutti i concerti dal vivo, per la prossima primavera. Io ovviamente anche in questo caso, essendo fan, ho il biglietto e non vedo l'ora che sia aprile per poterli vedere dal vivo, anche se oggi, insomma, ho comunque l'opportunità, grazie al Politecnico, di vederli. Quindi direi che sono abbastanza pronti, forse? Sì, direi di sì. Quindi io li introduco. Gli Eugenio in Via di Gioia. Yeah! Ci facciamo da soli l'applauso e gli urletti perché...
Grazie a tutti!
Abbiamo una piccola platea.
So che da casa
adesso applaudi. A questo punto io posso toglierla la mascherina, vado?
Ma secondo me sì, perché vado. Siamo abbastanza distanziati, penso si possa... Io non ce l'ho, quindi insomma siamo abbastanza lontani.
Abbiamo una scaletta?
Una scaletta? Beh, insomma, mediamente. Io avevo pensato di chiedervi delle cose, ecco, se vi va ve le chiedo. Ah, ciao Emma! non mi aspettavo che fossi qua, allora parlo in qua così non ti...
Vai,
non
sono,
ok,
davanti.
Tutti dritti, perfetto.
Tutti dritti, vai.
Non è facilissimo, però possiamo farcela.
Possiamo
allora,
farcela.
Io volevo condividere il primissimo ricordo che ho degli Eugenio in Via di Gioia, che,
attenzione,
come dicevo, essendo fan proprio da sempre,
vediamo,
risale a veramente tanti anni fa e non voglio pensare quanti. Comunque, eravamo alla festa delle ciliegie di Pecetto Torinese, che ovviamente tutti i torinesi conosceranno molto bene, sotto un tendone e secondo me forse questo è un ricordo romantico che ho aggiunto io, ma diluviava.
Diluviava? No, questa... no, è vero.
È vero? Ok, sì, sì. Ok, grazie per la conferma.
E c'era anche il professor Germack, perché ti salutiamo se ci sta salutando.
Veramente?
Sì, vabbè, sì, questo sì, era un piccolo fan dettaglio.
Ok, e la cosa che mi aveva in assoluto colpito di più era stato il coinvolgimento che voi siete in grado di dare al pubblico che vi segue. Tra l'altro poi è una cosa che ho constatato in tutti gli altri live, in tutte le altre situazioni in cui insomma vi ho incrociato.
Ma tu ci lusinghi, cosa...
Sì, io sono fan, quindi sono...
Fantastico. Sì, è stato bello, lì a Pecetto pioveva talmente forte che il fango era diventato un tutt'uno con le ciliegie, con noi.
Non si... Bello, meraviglioso.
Le mie scarpe le ho poi buttate, era stata veramente un'esperienza terribile, però...
Vedi, allora non mi ricordavo male del diluvio, no, no. Non era, quindi era davvero romantico.
Bellissimo, romantico.
Super
sì,
romantico. Romantico. Comunque, volevo sapere questo, insomma, se voi, visto che comunicate sempre veramente dei messaggi di riflessione importanti a chi vi segue, che tra l'altro, come dicevo prima, sono ragazzi più o meno della nostra età, che non specificherei a questo punto, ma soprattutto più piccoli di noi anche.
18-20.
Sì, esatto. E, insomma, volevo capire se per voi c'è una sorta di responsabilità, di missione nei confronti di questi ragazzi.
Assolutamente no. Siamo degli irresponsabili, le nostre fidanzate ce lo ripetono quotidianamente, ma cerchiamo di raccontare i nostri errori a chi arriva dopo di noi. E quindi un po' come catarsi, no? Di gruppo, ci aiuta a guardarci allo specchio e a sentirci un po' meno soli e allo stesso tempo provare insieme a cambiare.
Ecco, ma infatti secondo me la cosa veramente che colpisce della vostra produzione, scusa ma ti do le spalle, mi dispiace tantissimo, però
scusa, anch'io ti do le spalle perché
sì,
non posso,
scusami,
tutti,
mi dispiace,
spalla,
no, sento la tua presenza e mi dispiace. Comunque dicevo, è la semplicità con cui voi siete appunto in grado di trattare dei temi che normalmente sono molto spigolosi, no? Molto, molto difficili da trattare, ad esempio il disagio del mondo lavorativo per noi giovani, oppure lo stress insomma della vita quotidiana per l'eccessiva frenesia, ma soprattutto un tema che caro a noi, ma ancora di più ai ragazzi più piccoli di noi, cioè il cambiamento climatico e il futuro del pianeta Terra. E infatti è molto interessante il fatto che voi non soltanto cerchiate di trasmettere questi messaggi a parole, diciamo parole a musica, ma anche tramite delle azioni concrete, quindi con la vostra piattaforma online Lettera al Prossimo avete... Io forse però Eugenio chiederei a te di raccontarla,
sì,
questa cosa.
Sì, te
lo
racconto
qua.
Io, grazie. comunque hai introdotto benissimo, cioè se vuoi continuare, secondo me lo sai meglio di me. Allora, Lettera al
io
Prossimo.
Ho studiato molto.
Hai studiato. Inizio io, poi se volete aggiungere qualcosa, ragazzi.
Vai.
Allora, Lettera al Prossimo, una piattaforma nata nel settembre 2019 perché abbiamo detto, invece di fare il solito videoclip per questa canzone che tra l'altro racconta questo dramma che noi vogliamo condividere con i nostri coetanei e con le persone che arriveranno dopo di noi, i nostri figli, i nostri nipoti, figli ancora non abbiamo, i nostri nipoti, e quindi vogliamo raccontare a loro che noi ci mettiamo in prima persona a creare qualcosa, un'azione, a trasformare una canzone in un'azione anziché in un videoclip. Quindi è nata questa piattaforma che sostanzialmente aveva due funzioni. La prima era quella di raccogliere fondi attraverso appunto anche una rete di collaboratori esterni, tra cui Coldiretti, Federforeste, aiutatemi, quanti altri ce n'erano? Ce n'erano tanti.
Sì, c'erano un bel po' di enti che hanno aiutato in questa raccolta
in questa
fondi.
Fase di raccolta fondi per la ripiantumazione di una foresta, per la riforestazione di un'area boschiva che era stata colpita da una grave tempesta, la tempesta Vaia, che ha colpito il Trentino, e a Paneveggio in particolare noi avremmo riforestato quella zona. Allora, questa è stata la prima azione che abbiamo fatto insieme ai nostri fan, e la seconda, che secondo me è ancora più importante perché più a lungo termine, vuole ancora, perché è ancora attiva questa piattaforma, provare a dare uno spazio virtuale in cui le persone si possono incontrare e discutere su temi di cui abbiamo parlato prima, cioè il riscaldamento globale e tutta una serie di formazioni specifiche che possono in qualche modo...
Sì, potranno fare delle domande.
Esatto, facendo delle domande,
ricevere
delle risposte
da
esperti, divulgatori scientifici. Bravo, un dibattito virtuale.
Era dibattito la parola che cercavi.
La parola che stavi cercando di fare.
Non lo so, comunque due punti, no? Raccolta fondi che tra l'altro abbiamo portato a termine in 10 giorni, incredibile, con grande stupore i nostri fan sono stati molto attivi, e dall'altra parte questa piattaforma per dibattere.
E tra l'altro aggiungiamo il fatto che la riforestazione avverrà, doveva avvenire in realtà già la primavera scorsa, però appunto per fatti di Covid l'abbiamo rimandata alla prossima primavera, sperando si possa fare, però
sì,
siamo
infatti.
Lì, ce l'abbiamo lì.
Ce la giochiamo,
Aspettiamo con ansia anche quel momento insieme al tour, tutto insieme. E tra l'altro i ragazzi hanno raggiunto in 10 giorni la cifra di più di 11.000 euro per questo progetto, quindi cioè, è una risposta...
Per noi è tanto, sì.
Da parte del vostro pubblico è...
Comunque stiamo parlando, come dicevi tu, di giovani giovanissimi, esatto, che hanno messo quanto potevano e hanno dimostrato la loro vicinanza con noi anche appunto attraverso la presenza. Sì, insomma, poi ci sono state tante azioni correlate che adesso non sto a raccontare, ma la gente può andare a vedere direttamente sul sito letteralprossimo.it, come una cena solidale in occasione appunto della crisi alimentare che c'è stata a Torino durante il Covid.
Fantastico. Io a questo punto direi che forse abbiamo anche parlato abbastanza, credo. Diciamo di sì. Io sono super contenta perché non mi ricordo l'ultimo live che ho visto nella mia vita prima del Covid, sinceramente.
Neanche io.
Quindi sono tutta emozionata. Spero anche le persone che ci seguono sulla piattaforma streaming, a cui tra l'altro dico anche che possono scrivere le loro domande se ne hanno da porre agli Eugenio in Via di Gioia. Dopo la loro esibizione tornerò sul palco con loro per porgliele. Basta, me ne vado, sono super contenta.
Peraltro noi ci siamo conosciuti proprio al Politecnico, ti ricordi?
È vero, non è stata alla Ciliegie, alla radio del Politecnico.
Ah beh, certo, alla radio, sì esatto, come dicevo prima io...
Cioè, tu ci hai conosciuto al Ciliegie, ma noi ti abbiamo...
No, io vi ho visti live per la prima volta al Ciliegie, okay. Era prima.
Vabbè, comunque
in ogni caso, avevo già intervistato gli Eugeni in un'altra situazione, gli Eugeni perché vengono chiamati così dai fan, e, alla radio appunto del Politecnico, che come dicevo è colpa sua se io non faccio più l'architetto. Comunque, vi lascio, grazie mille e gli Eugeni in Via di Gioia.
Ciao, grazie a te. Ok, iniziamo con questo brano che si intitola Giovani Illuminati e risale al 2016. Abbiamo le idee molto chiare.
Quasi chiare.
La realtà aumentata tal punto da rendere esigua la fantasia. E ora che non ho più niente da inventare, divento uno spettatore. Lontano dal gusto, lontano dal tatto, lontano da tutto. Lontano dalla casa in cui vivo, lontano dalla finestra, lontano dal pavimento laccato, lontano dal parché, lontano dal perché di tutto questo. Dalla ragione, dalla regione provincia, lontano dal torto e dalla torta di compleanno che tanto aspettavo da piccolo. Lontano dal corpo, dall'anima, dall'esperienza. Non c'è limite, non c'è confine alla mia conoscenza. Sono un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Come un pesce incosciente navigo contento nella rete. Con te che sei qui vicino, ma siamo chilometri distanti. Un arcipelago di isole separate, ma comunicanti sono solo, tremendamente solo. Uno come tanti giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Noi siamo giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. È venuta a meno per fare spazio a poche parole chiave. Ave, avi, abbiamo dimenticato i vostri racconti. Esterno il ricordo, comune il sapere, certe le fonti. Comodo, domotico, modifico la casa. Stando fermo, quanto amo viaggiare. Stando fermo, condizionare l'aria. In terza persona non sento più freddo, non provo dolore. Sono e non sono un giovane illuminato. 5 sensi, 4G, 3D, 2.0, un solo modo per non spegnermi. 5 sensi, 4G, 3D, 2.0, un solo modo per non spegnermi. 5 sensi, 4G, 3D, 2.0, un solo modo per non spegnermi. 5 sensi, 4G, 3D, 2.0, un solo modo per non spegnermi. Una sola tacca lontano dalla casa in cui vivo, lontano dalla finestra, lontano non prendo. Applausi a scena aperta! Dalle vostre case in diretta streaming.
Vedo la gente in pigiama che applaude. Guarda
quello lì, sul divano, che in mutande, incredibile. Allora, questa era la nostra prima canzone, adesso passiamo alla seconda. Vestiti.
Mi raccomando.
Questa canzone si intitola La punta dell'iceberg. Abbiamo sentito prima parlare di futuro, di generazioni che invecchieranno a vista d'occhio. Abbiamo uno schermo qua dietro che proietta la parola spazi di futuro. Noi abbiamo provato a immaginarci il futuro
in questo fantomatico 2050.
Per quanto distopico, comunque sempre molto...
Si sta un po' realizzando questa cosa. Infatti, vediamo.
Venduto come nel migliore dei modi, sicuramente. Abbiamo orecchi assoluti qua? Direi di no, visto che siete tutti ingegneri, architetti alla grande. Ci siamo, raga? Chi è che parte?
Insieme.
Vai, partiamo.
Nel 2050 saremo tutti vegani. I più fortunati però potranno mangiare gli insetti. Sì, perché nel 2050 saremo tantissimi e tutti un pochino più vecchi. La speranza di vita è cresciuta a tal punto da non essere un problema la sopravvivenza. Allora bisognerà trovare un modo per eludere questa nostra resistenza alla morte. Qualcuno sceglierà le epidemie, qualcun altro la depressione, chi la fame, chi il diabete, chi il tuffo dal balcone. Quasi tutti gli acciai dei poli e confini del mondo saranno sciolti. Nel 2050 non esisteranno più le maldive. Poco importa, andremo in Sardegna a festeggiare le vacanze estive. Sommersa l'Olanda, scomparsa Venezia. Poco male questo mare così dolce, senza sale, diluito così tanto che lo possiamo imbottigliare. Lo chiameremo Oceano Globale, amalgamante di tutte le provenienze, colla di ideali in un'unica corrente che porterà l'asiatico a studiare in Europa, a traslocare in Africa, sconfiggere i cowboy e riscoprire l'America, eliminare le differenze di razza e etnia per essere tutti uguali come i cinesi neri di fronte ai raggi solari. Tutti gli acciai dei poli e confini del mondo saranno sciolti, gli animali di tutte le altre specie saranno estinti. Tutti gli acciai dei poli e confini del mondo saranno sciolti, gli animali di tutte le altre specie saranno estinti.
Ci saranno le macchine volanti.
Sì, le macchine volanti sfrecceranno ad alta velocità, 500-600 all'ora. Le chiameremo Turbo Libertà, per tutti gli stupidi che dicevano
tutta questa tecnologia vi renderà sciocchi.
Beh, non crederanno ai propri occhi. Case stampate in 3D, depilazione precoce, niente più peli, congiuntivi, rinoceronti, ingegneri gestionali. L'umanità sarà l'unica sopravvissuta ai disastri ambientali. Quando tutti gli acciai dei poli e confini del mondo saranno sciolti, gli animali di tutte le altre specie saranno estinti. Tutti gli acciai dei poli e confini del mondo saranno sciolti, gli animali di tutte le altre specie saranno estinti. Nel 2050 saremo alieni, cervelli senza mani. Non siamo mai riusciti a trovare noi stessi, figuriamoci ad essere umani, evoluti a tal punto da non essere voluti dagli altri. Saremo proiettati a tal punto da non avere più bisogno di arti, culture, tradizioni, nei libri di storia. Completata la globalizzazione diventerà obsoleta anche la memoria. Il futuro sarà chiaro, un'accurata ricerca di mercato. Sarà come essere
essere già morto senza ricordarsi di essere mai nato. Una cosa strana, me ne rendo conto, quasi metafisica, ma col passare degli anni non lasceremo alcuna eredità antecedente alle macchine volanti. Ora che lo scibile umano è tutto uscito allo scoperto, la testa che spicca fuori dall'acqua non vede il proprio corpo sommerso e la punta dell'iceberg,
l'iceberg intero, il resto è andato disperso.
Diegene in via di Gioia!
Grazie!
Ma allora un po' di persone sparse là dietro,
sì,
ci sono!
Sì, qualcuno c'è, sono i nostri ospiti però, perché il pubblico è a casa in pigiama, per no, con la pantofola... Certo.
Li vedo che sono proprio piccoli e pochi, per cui...
Che meraviglia! Io spero che il mio microfono fosse spento perché ero là sotto a urlare, cantare. Sotto cassa, come si suol dire, proprio
grande,
impazzita
grande.
Completamente.
Io ti ho sentito, però nel mio.
Ah, nel,
non so se
nel tuo cuore. Va bene, ragazzi, sono arrivate delle domande dal pubblico, tipo milionario, però vi do le opzioni. No, non è vero, sono domande normali. Allora, domande la prima normali. È questa.
Vai.
E come state lavorando in questo periodo? Anche per voi la situazione d'emergenza ha reso più complicato il lavoro insieme?
È una domanda.
Insieme.
È una domanda, un'affermazione.
Insieme era una domanda. Insieme.
Fortunatamente abbiamo questi sistemi informatici potentissimi,
tecnologici.
PC.
Sì. Mm-hmm.
Telefoni.
Telefoni, quindi a distanza.
Quindi purtroppo continuiamo a sentirci a distanza.
E purtroppo riusciamo a lavorare
non
quasi meglio.
Sei riuscito a liberarti.
No. Quasi meglio di prima, paradossalmente, incredibile.
Ma i social network hanno dato una mano? Avete, non so, avuto iniziative diverse?
Sì, abbiamo fatto, come dicevamo prima, queste iniziative che sono partite un po' da noi, un po' dai fan, di provare a riarrangiare le nostre canzoni a casa, e quindi ognuno di noi ha preso gli strumenti che possedeva a casa, le pentole, i fornelli, insomma qualsiasi cosa trovasse che facesse un rumore, e l'abbiamo
animali
cantate.
Domestici
sì, animali domestici, tra cui cani,
strizzati, no, non li maltrattiamo,
no, però sedie, per esempio abbiamo preso le sedie e le abbiamo strisciate per terra e abbiamo prodotto dei suoni che poi abbiamo diciamo elaborato dal PC ed è venuta fuori una bellissima
la cosa bella è che gli stessi fan hanno contribuito mandando le loro performance, l'abbiamo messe insieme in dei video musicali,
bellissimo. Sì,
questo è stato un esempio abbastanza creativo ma semplice. Poi appunto altre cose, questa cena solidale di cui parlavamo prima, in cui addirittura tutti i nostri fan potevano partecipare un po' come in questo caso e interagire con noi e con vari ospiti. Questi sono piccoli diciamo accrocchi di intrattenimento, però l'obiettivo, quello poi finale, è di creare qualcosa di artistico. Se no.
Certo, tra l'altro io so che a proposito di musica dai balconi, che c'è stata insomma questa iniziativa diciamo durante soprattutto la quarantena, io credo che i tuoi vicini di casa, Eugenio, abbiano pensato di spararti, cioè, ma non in maniera violenta, no? Però cioè, ho visto dirette su Instagram tue in cui hai cantato per
20 minuti.
Ecco.
Da 20 minuti.
E io sarei stata contenta personalmente, però magari sai la vecchina di fronte, non so, mi immagino che qualcuno possa aver detto "Ma chi
allora,
è questo?"
Bella domanda. Devo ammettere con grande umiltà che sono stato amato da tutti.
Ah, certo.
Con estrema umiltà
sì,
mi hanno portato.
Ti hanno dato anche il gelato.
Il gelato.
Ti hanno anche lanciato i pomodori per caso, perché quello non è apprezzamento.
Mi hanno portato il sugo di pomodori.
Uno ti ha dato anche 20 euro, ha detto "Però ti prego smetti".
No. Però a un certo punto durante il pesce d'aprile, il primo aprile, ho fatto uno scherzo io, ho fatto finta di appendere dei cartelloni con scritto "Smetti, la basta" e in una foto, e la gente a casa ci ha creduto davvero. Quindi ho dovuto poi...
Ed erano felici?
Smentire. No.
C'è l'altra domanda dal pubblico.
Dunque,
questa qua in realtà è in particolare per due membri, cioè per Eugenio ed Emanuele alle mie spalle, che spero si veda. Sì, si vede. Perché sono due ex allievi del Politecnico di Torino. E la domanda è questa. Ha un punto interrogativo alla fine anche questa qua. Il percorso di studio al Politecnico di Torino vi ha influenzato nella vostra produzione musicale?
Inizi tu, Emanuele.
Inizio io.
Mi fa ridere che guardiamo tutti dritti, però.
Una telecamera.
Emma, ci sei.
Eccomi.
Eccolo.
Ci ha influenzato tantissimo, devo dire, lo diciamo sempre anche quando non siamo al Politecnico, è la verità, perché durante i primi anni, nella triennale, con Eugenio, ricevevamo queste informazioni da questi insegnanti straordinari nella laurea triennale in design, e in cui riuscivamo a capire come gli oggetti venissero prodotti, quali processi ci fossero dietro, come poi venissero smaltiti. E quindi è un mondo che le persone non conoscono E sembra banale, ma quando ne viene a conoscenza poi non puoi più pensare ad altro, perché capisci che ogni tua azione, ogni tua scelta, ogni oggetto che compri pure ha delle ricadute assurde e molto gravi spesso sull'ambiente. Quindi da lì abbiamo sentito la necessità di raccontarlo. Fra l'altro, nella magistrale io ho avuto anche come insegnante il professor Saracco, che poi è diventato il magnifico rettore, quindi io ho portato fortuna.
Come è andato? Come è andato? No, non credo sia
andata così. Avevo bisogno di te.
Grazie Emanuele, via, è diventato rettore.
Le statistiche dicono che un professore su 20 che mi hanno insegnato poi diventa
poi rettore. Ah, magnifico rettore. Cavoli,
è una statistica interessante. Invece dal mio punto di vista posso dire che ho avuto due diciamo conseguenze, no? Conseguenze, come si può dire? Aiutami.
Dibattito come no, prima? Dibattito. Non va bene?
La parola che cerca dibattito. No, due influenze positive. La prima diretta è stata quella appunto di un insegnamento che mi ha aperto la mente, e soprattutto durante la mia la scrittura della tesi della triennale con il professore Walter Franco, che saluto, che ci si sta seguendo sicuramente.
Tutti da casa, con le pantofole, ma sono tutti lì.
Che mi ha fatto leggere una serie di libri che non servivano per la tesi, cioè servivano per la tesi, non servivano per il corso, e che in qualche modo mi hanno fatto girare la testa in una certa direzione. E in maniera indiretta mi ha anche aiutato poi a posteriori, perché mettendo la nostra maglietta durante le lezioni, molti ragazzi che seguivano la lezione venivano diciamo attratti da questa scritta Eugenio in Via di Gioia, e poi hanno iniziato a seguirci.
Veramente, quindi il primo influencer.
Sì, cioè, mettevano
la nostra prof,
maglietta. Ogni tanto è capitato, ci mandavano le foto, non durante la lezione, poi dopo magari.
Certo, ovviamente, assolutamente no.
Credo proprio che li facesse togliere i telefoni durante la lezione.
Sì.
No, comunque a parte gli scherzi, ci mandavano queste foto del professore.
Facevano dei ritratti
del professore vestito con la nostra maglietta. Questo ci fa molto onore, perché comunque poi in maniera indiretta crea
il dibattito.
Dibattito.
Va bene, io rimarrei delle ore qua a chiacchierare con voi, però purtroppo vi devo salutare e congedare da questo palco. Vi ringrazio moltissimo.
Ciao.
Ciao. Vi ringrazio molto, ringrazio anche il Politecnico che ci ha fatto assistere a un'esibizione live, veramente un'emozione di nuovo pazzesca. E quindi vi saluto, Eugenio in Via di Gioia.
Ciao, grazie mille.
Ci vediamo alla prossima.
Viva il Politecnico.
E viva il Politecnico.
Ciao,
grazie.
Bene, io a questo punto ho bisogno di prendere un po' di tempo, perché i tecnici devono svuotare il palco. Tra l'altro mi è venuto in mente, ora loro sono andati via quindi non potranno rispondermi, durante una loro live di qualche tempo fa, se non sbaglio per la canzone Pam, in cui ci si lamentava del fatto che fossero terminate le prugne al Pam e questo portasse gravissima disperazione ai clienti del Pam, i ragazzi avevano creato, non so bene che cosa fosse, ma era della frutta vera, all'interno della quale c'erano delle specie di sensori e dei LED, per cui toccando questa frutta si accendevano, cioè i LED si accendevano all'interno del frutto stesso. Quindi insomma penso proprio che la laurea al Politecnico di Torino per loro in particolare abbia davvero influenzato, come dicevano prima anche loro, e infruttato invece... Abbia fruttato, ma grazie, Eugenio mi suggeriva una battuta splendida. Bene, io credo di poter proseguire, giusto? Mi fanno un cenno di sì, benissimo. Quindi sono molto contenta di poter invitare sul palco il vicerettore per le relazioni con la Cina, Michele Bonino, e la vicerettrice per gli alunni e l'accompagnamento al lavoro, Carla Chiasserini. Prego, benvenuti.
Buongiorno a tutti, inizio io Michele. Ciao. Oggi abbiamo il piacere con Michele di annunciare la nascita dell'associazione Alunni Polito in Cina, e questo è un progetto che in realtà parte da lontano, ma lo spunto è venuto la scorsa primavera da un gesto bellissimo nei nostri alunni di nazionalità cinese.
Sì, ricordi bene, era lo scorso marzo, forse il periodo più difficile di questa pandemia, quando alcuni ex allievi cinesi del Politecnico ci contattarono dicendoci che si erano radunati in più di 300 per organizzare una donazione di materiale sanitario per noi, per la loro università dove avevano studiato. Quindi fu così che in poche settimane arrivarono al Politecnico più di 35.000 mascherine che in parte abbiamo utilizzato per organizzare la riapertura dell'Ateneo e in parte abbiamo distribuito in città attraverso la protezione civile. Intanto noi ci rendevamo conto di come questa rete che si era formata fosse preziosa per l'Ateneo, soprattutto in un periodo in cui non potevamo più viaggiare in Cina. E quindi da un lato ci siamo attrezzati per comunicare e lavorare meglio con loro, da lì l'idea di aprire un account di WeChat ufficiale del Politecnico, dall'altro abbiamo iniziato a radunare anche l'altra parte, cioè gli italiani ex studenti che lavorano e vivono in Cina. Dall'unione di queste due anime, cinese e italiana, lo scorso 20 ottobre al consolato di Shanghai è stata fondata, è stata registrata l'associazione che presentiamo oggi. La presentiamo nelle parole del presidente, l'ingegnere Francesco Polistena, Vehicle Program Lead di FCA per l'Asia Pacifico, e di Flora Zhang Yu, nostra ex dottoranda cinese, che ora è vice direttrice del Dipartimento di Architettura al Harbin Institute of Technology. Seguiranno due loro video. Una cosa ultima che aggiungo è che siamo già nelle cose concrete, perché a inizio dicembre ci sarà a Shanghai la più importante Education Fair in Cina e, non potendo essere noi presenti, l'associazione ci rappresenta, quindi sta preparando, installando l'esposizione del Politecnico di Torino, e quindi questo è un esempio di come potrà esserci utile anche in futuro. Partiamo quindi con i due video del presidente e di Flora. Grazie.
Hello everyone, I'm Zhang Yu from China. In the field of architecture, thanks to the efforts of China Center, in recent years, Politecnico di Torino had won many worldwide students' competition. And now we are preparing the Art and Design Education Future Lab. It's a top international university exhibition and will open in the beginning of December in Shanghai. See you next month.
Buongiorno a tutti, sono Francesco Polistena. Spero che in questo momento difficile di trovare voi e i vostri cari in salute e al sicuro. Vi annuncio che qualche giorno fa al Consolato di Shanghai è stata registrata l'Associazione degli Alunni del Politecnico in Cina e ho il privilegio di essere il presidente di questa. L'Associazione ha immediatamente riscosso numerose adesioni tra gli italiani che operano in Cina e tra i cinesi che si sono laureati al Politecnico. Ed è in questo mix di popolazione, di persone così diverse accomunate dalla formazione al Politecnico, che vediamo la forza della nostra associazione, in linea con le direttive dell'Ateneo e del nostro magnifico rettore. L'associazione intende creare una rete tra università, aziende e pubblica amministrazione che faciliti l'inserimento nel mondo del lavoro dei nostri studenti e accresca la reputazione dell'Ateneo in Cina. Abbiamo anche l'intenzione di portare in Cina quanto di buono è stato fatto in Italia e altrove dalle altre associazioni, collaborando con voi. In questo senso la nostra partecipazione a questo evento è, oltre all'annuncio della nascita dell'Associazione in Cina, l'inizio della nostra collaborazione. Vi ringrazio ancora per l'invito e per l'attenzione prestata.
Bene, io ringrazio Carla Chiasserini e Michele Bonino per l'intervento. Tra l'altro io sono stata borsista del professor Bonino, quindi spero non abbia niente da ridire sul mio conto. Adesso sono molto contenta di lasciare ancora un attimo il palco alla responsabile del polo di innovazione ICT e Senior Business Analyst alla Fondazione Torino Wireless, Chiara Ferroni, per l'intervista al magnifico rettore Guido Saracco. Prego, benvenuti.
Grazie mille.
Prego. Grazie. Ci sediamo, sì?
Sì, sediamoci. Perfetto. Un po' tranquillità. Insomma, allora, una bellissima convention, un bellissimo spettacolo.
Sì.
Oggi veramente abbiamo parlato di tantissime cose interessanti, anche difficile un po' riprendere gli spunti. Abbiamo parlato di casa, di architettura, di mobilità. Mi piacerebbe iniziare questa occasione di intervista, lei, rettore, Per riprendere uno spazio che è stato molto importante per il mio percorso, ma penso anche del percorso dei ragazzi di prima, il Politecnico, l'università. Perché studiare qua non è soltanto un aspetto formativo, ma è un aspetto di relazione. Relazione che, come abbiamo visto oggi, ma anche è stato per il mio percorso personale e professionale molto importante. Costruire relazioni con gli incontri, con i docenti, i professori di questo ambiente. Oggi la didattica è un po' cambiata, soprattutto in questo periodo. La didattica a distanza mette a dura prova il vivere questo bellissimo spazio. Allora mi rivolgo a lei un po' per sapere come possiamo preservare e potenziare questa relazione umana, diretta, interpersonale tra gli studenti e i professori.
Guardi, lei ha detto una cosa che è cambiata la didattica in questo periodo, è ovvio, ci siamo trovati uno schermo a separarci dai nostri allievi, spesso quello schermo era spento perché le reti non sono così veloci, questo è un primo dato, cioè sicuramente uno dei difetti del passare a digitale con semplicemente il 4G è stato questo, l'impossibilità di avere un reale rapporto, vedere gli interlocutori quando questi avevano la numerosità tipica delle classi universitarie. Però farei un passaggio ancora a monte. La didattica deve proprio cambiare rispetto al passato perché non riusciamo più a formare in modo specialistico, come diceva l'ingegner Giordano prima, a sufficienza. Oramai tu devi sì dare una struttura ai tuoi laureati, ma devi lavorare ancora durante il percorso formativo, cioè quando sei nell'università, per ampliare la loro visione anche di discipline che sembrano lontane da quelle ingegneristiche, in particolare le discipline come le scienze dell'uomo e della società, ma che sono fondamentali per capire cosa sta capitando e eventualmente intervenire tecnologicamente su di esso. Cosa che, di nuovo, ricordando quello che diceva l'ingegner Giordano prima, non puoi fare più da solo. Oramai si lavora in team interdisciplinari che affrontano problemi complessi, ciascun componente portando la propria competenza. Ecco allora che proprio negli ambienti, non dico nei banchi, perché i banchi quasi dovremmo scordarceli, negli ambienti, negli spazi dell'università, occorre promuovere il lavoro tra studente e studente e la discussione tra docente e studente. Questo deve capitare in prospettiva e questo è quello che potrebbe anche lasciarci una eredità positiva da quello che sta capitando. Proprio perché abbiamo bisogno negli spazi universitari di discutere, di creare insieme qualcosa di nuovo, allora possiamo lasciare a un supporto informatico, tra l'altro avendo due figli piccoli, sono sempre davanti all'iPad a abbeverarsi informazione, allora, il trasferimento di informazioni curato per bene può anche essere fatto after hours da ciascuno. È la stessa cosa del leggere un libro che apparteneva alla mia gioventù di studente. Ma quando si è in università bisogna discutere. Bisogna confrontarsi e non c'è più nessuno che ha la verità assoluta, la si deve costruire insieme. Questa è la cosa positiva che porterà anche a rivoluzionare gli spazi, a passare da questa che i nostri spettatori non vedono, è un'aula magna sostanzialmente vuota ma una gradinata, a ambienti in cui si lavora intorno a dei tavoli, ci si sposta, perché no, ci sono dei sofà dove ci si rilassa, si beve una tazza di caffè durante la formazione. Ecco allora che uno dei moduli formativi più interessanti che abbiamo si chiama CLIC, Contamination Lab in the Kitchen, perché veramente si sta in ambienti simili a quelli domestici, perché ti mette a tuo agio, perché ti senti insieme agli altri, uguale agli altri, in realtà ognuno poi dà il meglio di sé, come in una band. Ma nel gruppo di lavoro la cosa importante è che poi ognuno trovi la sua dimensione. A volte nei metodi formativi che cerchiamo di portare avanti, adesso no, mettiti tu a fare il leader, tu a fare il gregario e così via. Questo dovrebbe aiutarci intanto a passare gli esami più in fretta, perché in fondo ti costruisci la tua preparazione mentre stai facendo il tuo corso, e poi essere già più pronto per entrare nel mondo del lavoro a fare quello che serve nel mondo del lavoro di oggi. Oggi non formiamo più ingegneri perché vadano nel comparto progettazione della Fiat, nel loro ufficio separato dagli altri. La Fiat è fatta, e lo sa bene l'ingegner Stupenengo, è fatta di open space dove diversi professionisti lavorano insieme, l'economista, il designer, l'ingegnere, ed è così che si arriva prima e più efficacemente all'innovazione, a nuovi prodotti. Ecco, questo è stimolante, ma vuol dire veramente cambiare profondamente. E devo dire con grande soddisfazione vedo che questo Ateneo ha imboccato questa strada compiutamente, sposando un piano strategico rivoluzionario, e tutto sommato vedo i colleghi contenti. Abbiamo aperto una di queste club di confronto, che ha già più di 400 colleghi si sono uniti per pensare a nuove forme di didattica nella linea che le avevo detto. Io penso che qualcosa di simile possa capitare solo con delle connessioni estremamente veloci, ma non credo che mai questo Ateneo diventerà un Ateneo virtuale. Potrà produrre dei sistemi di trasferimento di informazione multimediali, ma il tempo lo si spenderà in aula. Guardate che questo l'ha detto anche il ministro Manfredi, che è stato rettore dell'Università di Federico II di Napoli. Recentemente ha detto: dovremo andare a scardinare le aule, farle diventare diverse, usare il digitale per quello che può dare, nel darti informazioni anche con qualità, ma ci sarà bisogno di più professori, perché quando si discute non puoi discutere uno versus 200 persone, come capita in me ai primi anni, ma puoi discutere con poche decine di studenti. Quindi bisognerà sicuramente investire molto nell'università, perché gli spazi diventeranno meno densamente popolati, perché ci sarà bisogno di più professori, e c'è bisogno anche di una osmosi col mondo delle professioni, di chi è sul mercato, perché venga, ecco, che gli ex allievi sono i primi a magari sentire anche questo come una forte motivazione a dare un contributo in questa formazione molto più complessa, ma secondo me appagante.
Beh, è magnifico, diciamo che questa prospettiva di spazio di futuro dell'università è molto interessante, anche perché valorizza non soltanto quella che è la competenza un po' hard che viene studiata qua, ma anche quella soft, cioè di saper lavorare assieme, in team, in un contesto anche magari complesso come i giorni d'oggi, ma mantenendo il concetto di relazione. Questo è anche vero dalla mia prospettiva. Io mi occupo di innovazione tecnologica, lavoro con le imprese del territorio e anche col Politecnico di Torino. Ho una grandissima fortuna di poter mantenere nel tempo questa relazione. E oggi più di ieri, parlando di ricerca e di innovazione, anche lo stesso mondo che fa della ricerca sta subendo un grosso cambiamento. Ovviamente guida questa trasformazione tecnologica, ma subisce anch'esso una trasformazione, affrontando delle sfide. Allora mi piacerebbe un po' vedere con lei quali sono, a suo avviso, le principali sfide che il mondo della ricerca e dell'innovazione in questo momento sta portando avanti.
Ma io partirei dal presupposto che bisogna essere ambiziosi. Le reali grandi sfide del mondo di oggi sono la sostenibilità e la lotta al riscaldamento globale, da un lato. Quindi bisogna avere quel tipo di contesto. La digitalizzazione, cioè l'uso delle tecnologie digitali, che vede il nostro paese un pochettino indietro, quindi bisogna insistere in quella direzione, perché sono dei facilitatori notevoli. La terza grande sfida è quella dell'inclusione sociale, cioè uno dei lasciti dell'economia globale è stata la profonda divaricazione tra ricchi e poveri, tra chi conosce e chi non conosce. E quindi quello che dobbiamo cercare di sviluppare sono delle tecnologie che, facendo leva anche sul digitale, siano sostenibili, verdi, ma anche inclusive, cioè diano un impatto sociale positivo. Non acquiscano le differenze, ma cerchino di ridurre le differenze sociali. È una sfida che è complessa e che porta la ricerca necessariamente a essere interdisciplinare. Non è che io mi pongo solo l'obiettivo di sviluppare il chip di più alta velocità e quindi faccio l'elettronico come avevo fatto nel momento in cui, diciamo, il mondo sembrava infinito e io sulla mia disciplina specialistica andavo dritto a fare sempre meglio, sempre meglio. Devo avere una visione complessiva, devo capire se quello che sto producendo alla fine mi darà una retroazione positiva sulla società o semplicemente porterà a una crisi o a un evento grave che poi mi blocca la stessa distribuzione di quel prodotto, per dirla, perché alla fine la crisi dell'economia globale che abbiamo visto è stata dettata dal fatto che il sistema non regge assolutamente più e quindi nello sviluppare i prodotti servono team interdisciplinari proprio perché servono quegli scienziati dell'economia, della giurisprudenza, della sociologia, dell'etica, oltre che dell'ambiente, senza i quali non riesci, perdi dei pezzi. E non è un caso che l'ONU abbia stabilito 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che sono molto diversi tra di loro. A volte sembrano addirittura uno in contrasto con l'altro. Ed è solo guardando l'interezza di queste 17 dimensioni che tu puoi inquadrare uno sviluppo tecnologico compiutamente. A volte ti sembra di andare correttamente in una direzione, ma nelle altre hai una retrazione negativa. Questo rende tutto più complesso, ma porta la ricerca a farsi interdisciplinare e applicata anche essa, no? Così come nella formazione siamo sempre più interdisciplinari e connessi tra diverse aree culturali, allo stesso modo deve anche la ricerca andare in quella direzione. E guardi, noi abbiamo creato e iniziato compiutamente a investirci al Politecnico una scuola di scienze dell'uomo e della società per la tecnologia, detta per tutte per gli ingegneri, perché gli architetti già sono impregnati delle scuole, delle scienze come la sociologia, la geografia, ma gli ingegneri devono esserlo non solo per formare nuovi ingegneri, ma anche per individuare delle traiettorie di ricerca e di sviluppo tecnologico corrette ai sensi di quello che dicevo prima.
Certo, impatto sociale, attenzione alla vita quotidiana e alle relazioni, quindi non solo tecnologia, non solo miglioramento tecnologico, insomma, una prospettiva anch'essa interessante. Ma le rivolgo ancora quest'ultima domanda, un po' richiamando anche quello che i nostri ex allievi, ex colleghi di Eugeni hanno citato in riferimento al fatto di essere eclettici, no? E anche in riferimento al suo di piano strategico che lei ha presentato come rettore, nel quale ha dato un punto molto importante di attenzione alla cultura, alla libertà e alla comunicazione, cioè il saper trasmettere. Allora, in questo scenario molto complicato, ma anche molto prospettico e interessante per tutti, per tutta la società, quali raccomandazioni, insomma, vorrebbe dare agli ex allievi come me, come gli altri, ma soprattutto anche alle imprese, per non subire questa, diciamo, mutazione che è l'oggetto un po' del nostro evento, ma poterla guidare in qualche modo, sentirsi un po' partecipanti diretti e quindi poter essere protagonisti attivi di questa mutazione in atto?
Lo sto vivendo abbastanza su me stesso, quello che chiedo ai miei ex allievi, cioè uscire dalla scatola. Mi sono laureato ingegnere nerd, proprio tipico, ho continuato a fare ricerca in un ambito specialistico, per quanto molto legato alla dimensione sociale, che è quello dell'ingegneria chimica ambientale, chimica verde, quindi sviluppo sostenibile, eccetera. Però è solo quando mi sono cominciato a prendere cura di un gruppo, di un dipartimento, di un centro, adesso di un ateneo, che sono diventato un pochettino quell'ingegnere creativo che sembra un ossimoro, che io ambirei a formare oggi. Cioè, qualcuno che non semplicemente conosce le tecnologie, ma è anche in grado di comunicarle. Uno dei difetti fondamentali che dobbiamo in qualche modo sconfiggere oggi è la carenza di informazione e formazione di qualità. La formazione è forse il primo strumento che hai per ridurre quei gap nella società. Non sono semplicemente diciamo così di ricchezza, sono anche di cultura, di comprensione. è totalmente insostenibile oggi il quadro che abbiamo e l'impegno che dobbiamo avere è nel cercare di comunicare alle fasce più deboli, che sono molto estese nella nostra popolazione, fiducia nelle tecnologie, in quello che sappiamo, abituarle anche al cambiamento, dare loro un po' di senso critico. Allora, io quello che chiedo anche ai miei colleghi è di non essere semplicemente universitari. Portare fuori dall'università e cercare di interagire, non so, con le scuole di qualsiasi ordine grado, ma nella loro vita quotidiana, e cercare di portare la cultura che abbiamo e la visione che abbiamo nella vita di ogni giorno, perché è veramente importante ricostituire quelle connessioni, quelle sinapsi che si sono rotte, perché ognuno faceva il proprio mestiere, ma seguivamo un mantra, quello dell'economia legata al solo profitto, che ci ha portato a sbattere. Questo non vuol dire tornare indietro, assolutamente. Questo vuol dire continuare a crescere in modo felice, ma con delle nuove tecnologie, con una nuova visione e tenendo ben sotto osservazione quelli che sono i difetti di come avevamo impostato la nostra società prima, no? Quindi è la sfida della crescita felice e sostenibile è enorme, ma da chi conosce le tecnologie come noi passa molto della soluzione e dobbiamo essere ambasciatori di questo modo di vivere anche fuori dall'università e nella vita di ogni giorno. Grazie.
Comunque sta effettivamente chiedendo tantissimo ai suoi docenti, mi complimento. Mi viene anche un po' da sorridere pensando che ha ragione, sulla tecnologia bisogna saperla comunicare, ma soprattutto saper anche ironizzare, nel senso che molto spesso siamo un po' tutti spaventati, io stessa, noi che ci occupiamo di tecnologia, ma l'ironia e anche un po' l'approccio leggero, no, ad affrontare certi temi può veramente aiutare. Oggi penso che anche il gruppo che si è esibito prima un po' ci ha dato questa rappresentazione. Io la ringrazio tantissimo per questo tempo che ci ha dato.
Grazie.
Non so se ci sono altre domande eventualmente al pubblico.
Eccomi qua, sono ritornata. Grazie mille al magnifico rettore Guido Saracco e Chiara Ferroni per l'intervista. Grazie molte.
Noi quindi lasciamo di qua. Perfetto,
sì, esatto. Grazie. Dobbiamo darci il cambio tutti distanziati per, vabbè, ovvie ragioni, insomma. Ci stiamo avviando verso la conclusione della convention, quindi io adesso inviterei sul palco nuovamente la vice rettrice per gli alunni e per l'accompagnamento Carla Chiasserini, insieme al presidente per l'associazione Alumni Polito, Felice Vai.
Grazie.
Ribenvenuti.
Grazie. Noi vorremmo innanzitutto ringraziare in primis Lucilla.
Grazie a voi.
I nostri ospiti che sono stati qua con noi oggi, come anche tutti gli ex allievi che hanno donato il loro tempo, le loro competenze, le loro esperienze durante tutto questo anno e ci hanno aiutato a portare avanti numerose iniziative. Vorrei citare solamente a titolo di esempio i tutor, gli altri ex allievi che hanno partecipato all'accompagnamento, all'orientamento al lavoro che abbiamo condotto per i nostri studenti. Vorrei anche ringraziare i donatori, ex allievi e non, che hanno donato per la ricerca, per la didattica e hanno anche aiutato i nostri studenti a seguire le lezioni online. E poi ovviamente il rettore, l'Ateneo, la squadra di governo, la direttrice generale e tutte le aree amministrative, tutti i tecnici, alcuni oggi sono qua con noi, che hanno reso possibile questa convention. Quindi grazie davvero. E vorremmo concludere anche prospettando alcune iniziative, alcune proprio che metteremo in campo nelle prossime settimane. La prima che introduco è in realtà a cura della scuola master del Politecnico di Torino e sarà nell'ambito della formazione permanente. E noi come alunni cercheremo di aiutare la scuola master, quindi riceverete a breve un questionario che vi chiederemo appunto di compilare per ricevere proprio le esigenze, le vostre richieste riguardo alla formazione permanente. La seconda è la messa a disposizione per tutti i nostri ex allievi su prenotazione di uno spazio di co-working, uno spazio molto bello vicino a questa sede in Corso Duca del Politecnico e quindi siamo contenti di poter offrire questo servizio ai nostri alunni che ne avranno bisogno. Lascio la parola a Felice.
Grazie Carla. Beh, che sferzata questa convention. che botta di vita, pensate, mi ero segnato la mia conclusione, bella standard da presidente, formale, l'ho cambiata tutta, perché sentendovi parlare sono emersi tantissimi spunti. Guardate, me ne sono segnate, abbiamo parlato di guardare oltre, di avanguardia, abbiamo parlato di creatività, bellezza, abbiamo parlato di uscire dalla scatola, andare oltre, guardare il futuro. Ecco, ci sono cose che hanno veramente mi hanno aperto il cuore. Ma come possiamo fare? Perché il punto è quello lì, è bellissimo. Ma quindi cosa succede? Come si può fare? Sono necessarie delle comunità, dei luoghi concreti in cui questa condivisione, questa contaminazione sia possibile. Stiamo vivendo nel virtuale, si può fare nel virtuale, speriamo a breve di riuscire a essere di nuovo presenti fisicamente. Sono necessari dei luoghi in cui ci si confronta. Ecco, a me ha molto colpito un'osservazione degli Eugeni quando si dice raccontare i nostri errori a chi viene dopo di noi, a chi viene dopo, ma a chi sta vivendo con noi. Raccontare i propri errori è raccontare la propria esperienza e l'essere verso l'altro e dire non farli tu, guarda, l'ho combinata io, tanto siamo tutti uguali, ci capita a tutti, non lo fare tu, ma andiamo avanti. Ecco, questo è uno degli obiettivi dell'Associazione degli Alunni del Politecnico. Quindi il crescere insieme, diceva Carlo Giordano prima, da soli non si va più da nessuna parte. Ecco, io penso che il Politecnico, l'Associazione Ex Allievi hanno questo compito enorme, per questo motivo emerge un'altra parola che non possiamo evacuare, responsabilità. Noi ex allievi abbiamo una responsabilità legata al nostro passato, gli studenti del Politecnico, abbiamo una responsabilità verso il futuro nostro e quello dei nostri giovani. Per questo che noi chiediamo di essere sensibili a donare per il Politecnico e per l'associazione, per la ricerca e per la didattica, proprio perché ci sentiamo investiti di una responsabilità grande. La vita dell'associazione continua, non si ferma qui, l'ho detto prima, lo ribadisco. Il 12 di gennaio noi ci troveremo con l'ingegner Stupenengo e continueremo a lavorare e a confrontarci insieme rispetto alla tematica che le ha posto in modo così interessante questa mattina. Vi ringrazio tutti, grazie della vostra partecipazione, saluto tutti, chi è in pigiama e chi non lo è. Continuiamo, adesso è tardi, quindi stiamo già preparando tavola, ci vediamo il prossimo anno, ci vediamo il 12 di gennaio. Grazie a tutti.
Grazie mille. Grazie a Carla e Felice, grazie mille. Io approfitto solo per ringraziare ancora una volta il Politecnico di Torino per questa opportunità, insomma, di essere qua su questo palco. Sono veramente molto molto contenta e tra l'altro a tanti degli ospiti è stato chiesto che cosa il Politecnico ha insomma dato loro in più, che marcia in più gli ha dato. Per me, per quanto riguarda me, è il lavoro di squadra, che anche questa volta insomma il Politecnico è riuscito a dimostrare che nonostante la difficoltà, nonostante tutto, questo evento è riuscito, ce l'abbiamo fatta a distanza con tutte le difficoltà, ma insomma ce l'abbiamo fatta, quindi questa cosa secondo me è veramente importante. Quindi ringrazio ancora gli ospiti, il Politecnico, il magnifico rettore, insomma chiunque abbia dato una mano oggi, e quindi io vi saluto e ringrazio anche voi che ci avete seguito dalla piattaforma in streaming, e concludiamo a questo punto come abbiamo iniziato, cioè con un coro del brano del coro Politecnico, che si intitola A Mezzaliwa, che è un canto della Tasmania, sempre con la direzione del maestro Giorgio Guyot. Vi ringrazio ancora e buon proseguimento di giornata.
Ame cito a, ame cuia putu, comboa.